Voglio leggerti un commento da parte di un fratello, un commento un po' lungo, però lo leggiamo lo stesso. Dice Manuel: Caro fratello Giuseppe, pace e bene. Spero che questa lettera ti trovi in buona salute e che la tua missione stia procedendo bene. Ho ascoltato con interesse le tue critiche al capitalismo. Tuttavia, vorrei condividere alcune riflessioni sul libero mercato e la sua compatibilità con il cristianesimo. 1. Benefici del libero mercato. Il libero mercato ha portato benefici tangibili a miliardi di persone in tutto il mondo. Ecco alcune ragioni per cui dovremmo considerarlo positivamente. Crescita economica. Il libero mercato favorisce la crescita economica creando opportunità di lavoro, aumentando il reddito delle persone e riducendo la povertà. Innovazione. La competizione nel libero mercato stimola l'innovazione. Le imprese cercano costantemente di migliorare i loro prodotti e servizi per attirare i clienti. Scelta. Il libero mercato offre una vasta gamma di prodotti e servizi tra cui scegliere. Questa varietà è essenziale per soddisfare le diverse esigenze delle persone. E efficienza. La concorrenza spinge le imprese a essere più efficienti, riducendo i costi e migliorando la qualità. 2. Compatibilità con il cristianesimo. Libertà individuale. Il cristianesimo riconosce la dignità intrinseca di ogni persona. Il libero mercato rispetta la libertà individuale, consentendo alle persone di prendere decisioni economiche in base alle loro convinzioni e necessità. Sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà afferma che le decisioni dovrebbero essere prese al livello più basso possibile. Famiglia, comunità, individuo. Il libero mercato promuove questa idea, decentralizzando il potere economico. Solidarietà. Anche se il libero mercato enfatizza l'interesse personale, non è compatibile con la solidarietà. Le imprese possono contribuire alla società attraverso donazioni, responsabilità sociale e creazione di posti di lavoro. In conclusione, il libero mercato non è perfetto e richiede regolamentazione per evitare abusi. Tuttavia, quando gestito correttamente, può essere uno strumento efficace per promuovere prosperità economica e rispetto della dignità umana. Vi auguro ogni bene nella vostra missione e preghiera. Che Dio vi benedica infinitamente, fraternalmente, Manuel.
Dio benedica questo fratello, Manuel Stefan. Gloria al Signore. Amen.
Dice tante cose vere sul capitalismo, sul libero mercato, sulla possibilità di essere liberi, fare quello che uno sceglie. Quindi, cosa pensi di tutti questi pensieri, di questo commento?
Beh, il commento è molto intelligente. Quello che dice è vero. Non, lui però così non riuscirebbe a convincere nessuno che sia comunista, fascista, socialista. E
Perché no?
no, perché loro credono nella socializzazione di aiutare, lo Stato deve aiutare i bisognosi, eccetera. E il comunismo non va con la libertà di mercato. Quindi i comunisti non accetterebbero così e basta. Anzi, la rivoluzione marxista dappertutto come in Russia, è stata per uccidere questa gente. Infatti hanno distrutto tutto il libero mercato e loro credono invece nello Stato, che lo Stato padrone deve aiutare i deboli, eccetera, almeno in teoria, poi non lo fanno. Ora guardiamo un pochettino i risultati. Quello che tu dici è vero. Però in che modo fino adesso nel mondo, che è molto tempo, che sono secoli che viene mandata avanti questa idea, e fin dal Rinascimento, che l'idea del libero mercato, del libero capitalismo, eccetera, viene mandata avanti, sono secoli. Ora guardiamo che risultati ha prodotto. In teoria dovrebbe essere perfetto. Correggere gli sbagli, correggere chi se ne approfitta, gli abusi, d'accordo. Però non funziona perché i politici predicano queste cose, però se non hanno Gesù, senza il Signore sono corrotti. E allora io aggiungerei, se mi permetti, che che in ogni politica vi è del bene, anche nella condivisione del comunismo, il comunismo predica la condivisione, anche nell'ordine del fascismo vi sono grandi valori. Il problema è che sempre in ciascuna politica vi è sempre il rovescio.
Cioè la teoria è buona, però quando mettono in pratica...
Il problema è il cuore, la coscienza, lo spirito dell'uomo. Quindi nessuna teoria potrà mai funzionare se il cuore non è cambiato, rigenerato, nato di nuovo, lavato nel sangue di Gesù. Lavare nel sangue di Gesù è una parola così grossa che pochi lo capiscono. Dove si va a lavare? E ti metti in ginocchio, nasci di nuovo, diventi un figlio di Dio, e quello lì è un sangue spirituale versato per il pagamento dei tuoi peccati, che se lo accetti, se ti penti, ti lava spiritualmente. Insomma, il problema è che sempre in ciascuna politica c'è sempre il rovescio, voglio dire corruzione, disonestà, inganni, egoismo, in una parola la mancanza di Dio, la mancanza di Cristo, del suo amore e quindi della giustizia cristiana. Mm-hmm. Motivo che nel mondo la giustizia non esiste è perché non è, esiste poco, perché i cuori degli uomini non sono rigenerati. Va bene, ogni politica c'ha un positivo e un negativo,
sì,
tutto. Tutto, perché dice Romani 3:23, tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Mancando la gloria di Dio, mancando la grazia di Dio, mancando la verità di Dio, non importa quale politica tu ti volgi, troverai la corruzione. E anche il libero mercato non mancano le pecche, e pecche anche grandi. Per esempio, il libero mercato viene usato per arricchire i ricchi, impoverire i poveri. Il libero mercato viene usato dalle banche, che sono libere, sì, però usano la loro libertà di taglieggiare, sfruttare, opprimere i popoli. E questi sono anche liberi, questi popoli, in un regime di democrazia sono liberi, però liberi di morire di fame, liberi di suicidarsi perché non trovano un lavoro. Le multinazionali sono liberi di ubriacarsi di ricchezze, i poveri non hanno neanche l'acqua da bere. Guarda, a Bruxelles i bruxelliani sono liberi di comportarsi come dittatori, oligarchi, sguazzare nel potere, nei soldi, mentre i popoli europei sono liberi di non poter fare proprio niente al riguardo. E allora, cioè, chi non capisce, questa è chiamata democrazia, altrimenti sei un somaro se non capisci questa democrazia. Non funziona per colpa di Putin, è colpa della Cina che non funziona, ma non capisci?
Sì.
Se noi andiamo a Gaza, ammazziamo tutti, risolviamo i problemi. Se noi tiriamo una bomba atomica sul Cremlino, qual è il problema che rimane dal punto di vista americano? Poi se invece guardi dal punto di vista cinese o russo, all'incontrario, stessa solfa. I media sono liberi, sì, però liberi di mettere le loro regole, imbavagliare le masse. E le masse sono libere di stare zitti. Va bene. E guarda, in Palestina i potenti sono liberi di creare una prigione a cielo aperto, bombardare a volontà la povera popolazione, che è libera, sì, di subire. Se qualcuno si lamenta, basta andare in TV e ricordare al mondo che i bombardatori, cioè israeliani che bombardano, hanno subito 80 anni fa sotto Hitler, e quindi adesso possono bombardare e uccidere quanto gli pare e quanto gli piace, perché 80 anni fa hanno subito. Uh-huh. E se hai problemi di coscienza, sei un criminale negazionista.
My goodness.
Va bene? E Hamas lo stesso, fa il suo stragionamento all'incontrario. Voi avete preso la terra di Israele che era nostra, palestinesi, e noi vi facciamo attentati qua e là. Uh-huh. E si chiama una vicenda terroristi. Chi sono i veri terroristi? E questo dipende dalla propaganda, dipende dal giornale, dipende dalla televisione, dipende dal politico che sta parlando. Il cattivo è sempre l'altro contro il quale tu non sei d'accordo, che litighi. Insomma, caro Manuel, le cose non quadrano qui. Noi siamo da parte di Hamas o di Israele? Di nessuno. Siamo contro la violenza. Non importa se viene perpetrata da Hamas, dai palestinesi o da Israele o dall'America. Siamo contro la violenza. Matteo 5 dice: il tuo nemico ama il nemico, offri l'altra guancia. Quindi siamo miglia di distanza dai politici. E niente a che fare con questo Papa Pacciamama che è sempre lì a lustrare le scarpe ai politici. Mm-hmm. Perfetto gesuita.
Ma hai detto, ok, il capitalismo, il libero mercato ha le sue pecche, va bene. Ma allora qual è l'altra opzione? Il socialismo, il comunismo, non sono meglio?
Beh, nazioni intere come i sovietici hanno praticato, avuto esperienza del comunismo e i risultati li hai visti, non sono io che devo dirtelo.
C'è anche più povertà, non c'è anche la libertà della religione, è peggio.
Sì, i sovietici erano liberi di praticare il comunismo e quelli, diciamo, nei gulags in Siberia, liberi di praticare il congelamento, i lavori forzati.
Ecco.
E lo stesso avveniva sotto qualunque oppressore. Non importa se i bombardamenti li fa Hamas, se li fa Israele, se li fa la Russia, se li fa l'America.
Sì, 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 sì.
Sono sempre del diavolo. Dio è contro la violenza. Tu non uccidi uno perché è un ebreo o perché è uno di Hamas. Ma ci vuole la vendetta, lo ha detto Mosè, occhio per occhio, dente per dente, piede per piede, braccio per braccio, morte per morte. Sì, ma questo Mosè è finito. Romani 10:4 cosa dice? Cristo è il termine della legge di Mosè. Non andiamo con la legge di Mosè. Quella ha avuto il suo tempo all'asilo infantile del Vecchio Testamento. Oggi noi andiamo a livello universitario, virgolette, Cristo Gesù, il suo amore. I cristiani hanno vinto Roma con l'amore, non ricambiando crocifissione per crocifissione, come fanno gli ebrei di oggi, morte con morte. I martiri morivano e amavano i loro esecutori, amavano i loro carnefici, morivano lodando Dio e alla fine Roma si è convertita. Non ce la facciamo più, non resistiamo, ci convertiamo anche noi. E allora i cristiani hanno vinto e dice bene, adesso che abbiamo vinto andiamo a dormire nelle chiese, costruiamoci delle catapecchie, dei bordelli religiosi, li chiameremo chiese, una croce in cima, va bene. E poi i poverini andavano lì, non capivano niente, la Bibbia non potevano leggerla, capito? E i grandi capi hanno, come Zelensky guida le pecorelle ucraine, così i caproni chiamati falsamente cristiani guidavano le pecorelle cristiane nelle chiese che non capivano niente. C'è sempre un oppressore di turno, vuoi americano, vuoi russo. Insomma, la libertà di mercato di cui tu parli, caro fratellino, è una libertà senza Cristo, senza legge dell'amore, del Vangelo. Non è vera libertà, ma guarda il mondo come è conciato. Non è libertà perché è una prigionia, non è pace, ma è guerra. È la guerra del ricco contro il povero. Cioè non è il mondo ideale, ma infernale. Guarda, io, Manuel, io non perderei tempo a discutere su quale politica sia la più giusta, qual è il mondo più giusto. Come fai tu, che sai, niente di male col capitalismo. Il capitalismo potrebbe anche funzionare, va bene, logico, ognuno c'ha la sua terra, se la coltiva, ma una volta che il diavolo ha preso controllo con le sue multinazionali e i suoi multiegoisti, i politici multicorrotti, non funziona niente, né comunismo, né fascismo, e neanche il capitalismo o il libero mercato. Il libero mercato, qual è il libero mercato? Che adesso i diavoletti travestiti da multinazionali controllano il mercato mondiale e adesso a te ti vogliono dare a mangiare i vermi e loro sono sugli yacht in giro per il mondo a bere champagne, capisci? Non può funzionare neanche quello, perché è il cuore dell'uomo che è malvagio, corrotto, inquinato. Allora, io al tuo posto, amato fratello, Non mi perderei a vedere qual è la politica migliore, che sono uno peggio dell'altro, uno più corrotto dell'altro. Io al tuo posto mi impiegherei, mi darei da fare, va bene, impiegherei il mio tempo, solo per dare al mondo Cristo, la sua libertà, libertà non di mercato, ma libertà del regno di Dio, dell'anima, del cuore, dello spirito. Fratellino, distogliamo gli occhi dalla terra e dal mondo che muore. Diamoci da fare a portare Gesù Cristo, il Salvatore, nel buio di questo mondo infernalizzato. Tu parli bene, ma credo che non stai guardando però ai risultati che il tuo liberal capitalismo, come lo chiami, o mercato libero, la libertà di mercato tu la chiami, che i mali che questo sistema ha prodotto della libertà del mercato, i mali derivati, miliardi di persone meno abbienti, che non hanno soldi, che se lo sono rubato tutti gli egoisti, se lo sono rubate le ricchezze mondiali. Adesso è uscita una notizia che non la tengono segreta, che l'Italia ha venduto, cos'è che ha venduto? I telefoni italiani, il sistema telefonico italiano, l'Italia l'ha venduto a Soros.
A Soros?
Sì, così, mi hanno mandato una notizia così che io non ho controllato, ma dicono, l'ho pubblicato sulla radio però, ti ho dato il video da pubblicarlo. E ha preso il Telecom italiano, Telecom, l'ha venduto a Soros. E praticamente questi qui sono, chiamarli prostituti è poco, se è vero. Insomma, i mali derivati dall'egoismo di persone che sono che soffrono, tu stai guardando solamente al lato positivo, il liberal capitalismo. Però sono state le ingiustizie di questo sistema cosiddetto liberale, ingiustizie sociali che hanno provocato le rivoluzioni comuniste nel mondo, e seguite da ecatombe di morte. Angela, hai alzato il dito?
Sì, ti voglio leggere questo messaggio arrivato adesso da parte di Giuseppe, che dice: cari fratelli, ho sentito una storia una volta da un amico che aveva un grande acquario di mare con tanti tipi di pesci colorati. Lui era un pescatore e ogni tanto aggiungeva qualcosa in questo suo acquario. Un giorno mise dentro uno squalotto e dopo qualche giorno si accorse che mancava un pesciolino. E dopo qualche altro giorno ne mancava un altro, finché un giorno rimase solo lo squalotto, che era anche cresciuto perché si era mangiato tutto. Ecco, questa per me è l'immagine del libero mercato. Non può funzionare, e infatti si vede che non funziona.
Amen. Grazie Giuseppe. No, fratellino, io al tuo posto mi guarderei bene di dare la libertà così a tutti, o credere nella libertà senza Cristo. La libertà io la darei a tutti, ma prima gli darei Cristo. E perché ci sono troppi squalotti e anche squali giganti che vanno in giro. Ci sono squali che vanno in giro, squali anche o le balene, insomma, ci sono dei pesci enormi che vanno in giro per il mare con la bocca aperta in continuazione, mangiano tutto quello che trovano. Guarda, io al tuo posto mi spenderei per l'edificazione del regno di Dio. Quando Gesù è venuto non ha sostenuto nessuna politica sociale, niente. Quella roba per i zeloti, per i Barabba. Gesù sa bene che alla fine è sempre il popolo del maligno che prende controllo di questo o di quell'altra libertà. È sempre la zizzania che riceve potere dal diavolo, potere politico, religioso, finanziario. Alla fine questa gente diviene talmente posseduta che cominciano a fare guerre, e adesso che hanno tutto non sanno più dove mettere i soldi, vogliono depopolare il mondo. Oh, come sono benefattori questi qua.
Sì, non è più libero mercato, non è più capitalismo se vogliono depopolare.
Vanno alle nazioni che stanno morendo di fame e gli regalano medicine e medicine per aiutarli.
Sì. Grande aiuto.
Guarda, le cose carnali e le finanze hanno certo il loro posto, ma Dio e la sua realtà dello spirito devono venire innanzitutto prima. E perché il mondo non ha queste priorità, che sta sprofondando nelle sabbie mobili del materialismo. Ricordi la storia di Luca 12? Andiamo a Luca 12, c'è una bella storia lì, Angelina.
Sì.
Si devi andare al verso 16.
Luca 12, 16. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente.
Avanti.
Egli ragionava così fra sé. Che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti?
Oh, che problemi che c'ha questo qua. I poveri multinazionali, non hanno ancora trovato una banca abbastanza grande dove immagazzinare l'oro che arrugginirà e che sarà testimonianza contro di loro nel giorno del giudizio del trono bianco, Apocalisse 20, verso 11. Andiamo.
Quindi questa è l'immagine del libero mercato?
Finisce la storia prima.
Verso 18.
Fino al 21, guarda.
Verso 18. E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi si accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Luca 12, 16 a 21.
Ecco, aggiungi un'altra, Luca 16, per favore. Sì. 22 e 23.
Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Luca 16, 22 e 23.
Qui non c'è traccia che questo qua che si è svegliato nei tormenti dell'Hades avesse infranto la legge, rubato, ammazzato. No, era solo egoista. Voleva portarsi tutto nella tomba. Io prego che quando muoio ho dato tutto per il lavoro di Dio. Mi toglierò l'anello nuziale che ho d'oro, qualunque cosa di valore, non voglio portarmi niente per i vermi.
Amen.
Nudo sono entrato in questo mondo, nudo entrerò nel ventre della terra, ha detto Giobbe.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, questo l'ho letto per mostrare l'inganno delle ricchezze. Avendo di che mangiare, di che vestirsi, bisogna essere di questo soddisfatti e contenti, ha detto Paolo.
Amen.
Non hai bisogno di oro che originisce nelle banche. Ricchezze investite tutto nel lavoro di Dio. Amen. Allora, tu chiedevi, Angelina?
Che questa è un po' l'immagine del libero mercato. Praticamente questo uomo dice la sua campagna fruttò abbondantemente. Cioè era libero di arricchirsi quanto voleva, di accumulare quanto voleva.
Sì, la libertà è una cosa anche ingannevole, nel senso che tu sei libero, libero di cosa? Di ammassare senza limiti? Vuoi essere onnipotente senza limiti? Ma scusa, non hai bisogno di possedere 10.000, cioè denaro sufficiente per 10.000, avere 10.000 automobili, 10.000 case, 10.000 terre. Questo si chiama ingordigia satanica.
Mm-hmm.
Avendo di che vestirti e nutrirti, devi essere contento. E allora la libertà suona bene, la libertà, ma in questo mondo senza Cristo la libertà non ha senso, perché il diavolo la userà per la sua gloria. Io preferisco usare, se necessario, essere povero, userò la mia povertà per Cristo piuttosto che la libertà per il mondo. Che la libertà del mondo mi porta in un posto di tormenti, nell'Hades.
Mm-hmm.
La povertà in Cristo, se necessaria, l'accetto, mi porta invece nella volontà di Dio, come era Gesù, come erano gli apostoli.
C'è anche Rosario che ha appena scritto dicendo: sto seguendo la diretta e voglio dire all'ascoltatore che oggi quelli degli elite usano il libero mercato per privatizzare tutto ciò che è vitale per la sopravvivenza degli uomini, rendendoli schiavi. Privatizzare l'acqua e altro porta alla discriminazione.
Amen.
Grazie Rosario.
Grazie, grazie fratello. Amen. Guarda, c'è tanto da dire al mondo, guarda. Però non riesco qui, il mio tempo è limitato, ma siccome il mondo respinge la verità di Cristo, la verità non penetra e è diretto all'inferno. Cioè non esiste il sistema politico di destra, di sinistra, comunismo, democrazia, mercato liberale, libertà di mercato, perché il cuore è malvagio, il cuore è contaminato, non importa cosa il mondo fa, sarà sempre sbagliato, perché respingono Dio, Cristo, il Vangelo, come uno che va a scuola e va a studiare la matematica, però non vuole seguire le regole matematiche. Questo mondo vogliono essere anarchici, vogliono fare quello che gli pare, rimangono incinta, abortiamo. Uno si sveglia una mattina e dice: io stamattina mi sento di essere una giraffa, chiamami giraffa per favore. Ma a me mi sembri troppo. Ah, tu sei un omofobo. Ma non sono né omofobo né niente. Cioè questo è il mondo di oggi, ma è la libertà e io posso essere quello che voglio. E questo è satanico. Guarda, noi che abbiamo la salvezza del Signore, abbiamo la responsabilità di darla, di mostrarla, perché non sarà la libertà di mercato che ci aiuterà a salvare il mondo. Il mondo ha avuto libertà di mercato da che mondo è mondo. E ogni nazione la usa per accumulare, sono libero di arricchire. Sì, però tu sei un multinazionalista che c'hai tanti soldi che neanche riesci a contarli, però c'hai migliaia di persone che lavorano come schiavi. Ho parlato con uno che andava in giro a fare consegne e consegnava pacchi e pacchettini, e sai come ci sono oggi, che tu ordini una cosa su internet e l'indomani arriva la macchinetta, dice: ci danno un salario da fame e abbiamo così tante consegne, devo parcheggiare la macchina, devo scaricare, e gli danno il salario veramente da fame. I loro impiegati sono come gli schiavi d'Egitto a costruire piramidi, e loro se la passano a bere champagne sugli yacht pieni di prostitute, di pervertiti sessuali. Questi qui sono i cancri del pianeta, questa gente, i cancri, i tumori, le zecche, le sanguisughe, i parassiti. Nel regno di Dio, beati i poveri, beati gli umili, beati quelli che soffrono, di loro è il regno dei cieli. E quando si sveglieranno nell'Hades, che grideranno a qualche Abramo per una goccia d'acqua, e mi dispiace, no, non è che hai detto tu hai rapinato, hai rubato, no, hai avuto i tuoi beni, ok, li hai usati in modo egoista e adesso quello è il tuo posto. L'egoismo già merita l'inferno. Cercasi immediatamente Gesù Cristo. Non ci farà diventare perfetti, ma ci insegnerà a che ci diamo da fare, ci diamo una mossa, facciamo quello che possiamo per cambiare. Amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
Abbiamo la responsabilità, fratelli, di mostrare Gesù al mondo. Va bene, perché la vera libertà di Cristo è la grande differenza. La grande differenza è Cristo. Non è che tu sei il mercato libero e un altro dirà no, ci vuole il comunismo. Perché sotto Stalin io avevo un lavoro assicurato. Come dire, sotto Stalin ero schiavo, ma era assicurato la mia zuppa di schiavo. La mia mezza patata, il mio 100 grammi, 200 grammi di olio al mese era assicurato. Allora, fratelli, qui il mondo, come vedete, Gesù non ha perso tempo a cercare di cambiare il sistema romano per dare le pensioni agli schiavi. Facciamo un movimento che i romani possano usare una frusta più leggera con gli schiavi. Gesù Cristo ti dà la vita eterna, ti fa nascere di nuovo, ti ha invitato nel regno di Dio. Non puoi entrarci conciato come sei, ma Lui ti rinnova, ti fa nascere di nuovo, ti dà un cuore nuovo, un'anima nuova, uno spirito nuovo, ti rende degno. Questo è il sangue di Cristo. E poi Gesù è gratis, non è religione. E a differenza del mercato libero, la risposta di Cristo, la salvezza di Cristo, non devi neanche comprarla. L'ha pagata Gesù sulla croce. È una cosa che si capisce spiritualmente. Un ateo non può capire. Pagatemi per i miei peccati. Io non sono mica peccatore. Sì, io ho divorziato. Sì, io ho tradito mia moglie. Sì, io odio anche i miei figli. Sì, 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 ma mica sono peccatore io. E allora ci vuole nascere di nuovo, rinascere. Cioè, se tu c'è una macchina che gli hanno tirato una bomba dentro, le ruote le hanno rubate, il tetto è saltato, il motore è fuso, cercheresti di ripararla?
Non credo.
Ma ti costa 100.000 volte che non comprano una nuova.
Sì.
Questo mondo è conciato peggio di così. Peggio. È salta, ogni cosa che hanno fatto è saltato. Ogni torre di Babele che hanno costruita è crollata. È crollata la torre del comunismo, del capitalismo, anche del tuo mercato libero, fratellino. E le chiese senza Cristo sono crollate. Viviamo in un mondo crollato.
È vero.
Cos'è rimasto? Gesù Cristo. Non c'è altro. Chi è saggio viene da Lui. Chi non viene da Lui, ci vedremo il giudizio al trono bianco, Apocalisse 20:11. Dove questi saranno giudicati per le loro opere. E siccome di opere ne hanno ben poche, sarà un giudizio molto triste. Ma Gesù invece è gratis. Non è religione sciocca e stolta e bugiarda, ma è un dono di Dio. Ci dà la vita eterna. Ma quale libero mercato di questo mondo può darci di meglio? Angela, alle scritture.
Amen.
Allora,
grazie, Signore.
Ti ho dato qualche scrittura lì, Angelina. Vai alle scritture.
Tre scritture mi hai dato.
E avanti, allora, avanti con la prima. Qual è?
Giovanni 7:37.
Avanti.
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa,
Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva.
Giovanni 7:37.
Quando è che Gesù fa pagare quelle cose che dà da bere?
Niente.
L'ha pagato sulla croce. Giovanni 8, Angelina, 31-36.
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui:
se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Se perseverate, non vuol dire sedersi su una panca a cantare ninne nanne, a cantare canzoni per dormire. Perseverare nella mia parola, non sulla mia panca, non in un edificio morto. E se perseverate in questo, nella mia parola, allora conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
Essi gli risposero, verso 33, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi? E Gesù rispose loro:
in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Giovanni 8:31-36. Bellissimo, gloria a Dio. Amen.
Galati, Angelina, andiamo
sì.
A Galati 5, verso 1, per favore.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Galati 5:1.
Il diavolo viene e c'è sempre un inganno diverso. E prima questo, poi quell'altro. E prova il comunismo, e prova il socialismo, prova il fascismo, il nazismo, l'americanismo, l'europeismo, il bruxellismo, e insomma i diabolismi non mancano mai. C'è sempre un ismo, ma gli ismi senza Gesù Cristo finiscono tutti nell'infernismo, nel perdizionismo.
È vero, sì.
Quanto è stolta l'umanità. Guardiamo le talpe cieche che fanno buche sottoterra, ma le talpe sono molto più sagge dei ciechi uomini, perché le talpe non hanno occhi, ma gli uomini ce li hanno però, perché non possono vedere Gesù, l'amore.
Amen.
Tutti conoscono l'amore, perché il peggior criminale del mondo ama i suoi figlioli e a volte neanche quelli. E se ami i tuoi figli, perché non ami anche gli altri? Mm-hmm. Perché sei una capra, ecco perché. Perché il tuo cuore è pieno di zizzania. Guarda, salutiamo. Grazie, fratello, per averci scritto comunque. Per favore, io ti voglio bene in Gesù. Non me ne avere se non sono d'accordo con te. Va bene, ti voglio bene, fratello. Guarda, anche io prima credevo in questo, credevo in quell'altro. Basta, ho detto basta. D'ora in avanti, se non vedo Gesù, non ci vedo, non lo vedo, non lo voglio, perché senza Gesù vanno solo in una direzione, sotto. Io ti benedico, fratello, ti auguro che tu ti possa distogliere dal tuo mercato libero, e la prossima volta che parliamo, che mi racconti del tuo spirito libero, dell'amore libero in Cristo, del tuo evangelismo, di come vai a evangelizzare, le pecore che hai incontrato, l'amore che gli hai dato.
Grazie,
ma l'amore
Gesù.
Non è vero amore se non c'è anche Gesù Cristo. Amen. Perché ci sono anche falsi amore, anche il diavolo ama i suoi demoni, però l'amore, per essere amore vero, non amore anche passionale, geloso, ossessivo, il familiare che non ti fa muovere un passo perché è ossessivo. Un amore possessivo. No, l'amore di Cristo non è possessivo, è un amore libero, libero in Cristo.
Amen.
Alleluia.
Grazie,
ti abbraccio,
Signore.
Fratello, mi raccomando, non ti offendere, ok? Però sai, a volte la verità è un po' amara, è un po' amarognola. Però dopo, ti dà il frutto di giustizia, ti dà il frutto, perché Gesù ha detto, Giovanni 15, ha detto, il tralcio che porta frutto, mio Padre pota, finché possa portare più frutto. Quindi se il Signore ti sta potando, ti sta tagliando qualche ramoscello che cresce in direzione sbagliata, verso il mondo, e accettalo. Là c'è che la spada di Cristo ti taglia i rami sbagliati. Vedrai. Mio padre era contadino, giardiniere, mi diceva, devi tagliare i ramoscelli sbagliati, perché quei ramoscelli sbagliati, mezzi secchi o in direzione sbagliata, succhiano la linfa dell'albero per la direzione sbagliata. E allora se lo tagli, la direzione giusta diventerà più forte.
Sì,
la saggezza del contadino.
Amen.
Dio ti benedica, fratello. Un abbraccio, un bacio. Che il Signore Gesù Cristo ti benedica, Signore. Aiutaci, Signore. Aiutaci a liberarci da spiriti del mondo.
Amen.
Che ci fanno vedere com'è bello questo, quello, questa politica, quell'altra. La libertà di mercato è una concoction, una creazione del mondo. Va bene, perché la libertà di mercato, e uno che non ce l'ha capitale come fa? Quello non c'è neanche soldi di comprarsi una sedia, che libertà c'ha?
Mm-hmm.
Libertà di stare in piedi e di sedersi per terra. Invece in Cristo è una libertà diversa.
Amen.
Guarda, io c'ho due sedie, una per te. Siamo fratelli, nella stessa comunità. Guarda, io non c'ho nessuna sedia, mi siedo per terra insieme a te, così che lodiamo il Signore seduti per terra. Ti abbraccio, fratello.
Grazie.
Se ti fa piacere, mandami due righe e dimmi che non sei arrabbiata con me. Ti voglio bene.
Amen, speriamo.